Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Ci troviamo all'entrata dell'undicesimo giorno di Tammuz, 5771, 12 luglio 2011. Ci troviamo alla settima e ultima lezione della Megillah di Ruth, una storia incredibile, ricchissima di insegnamenti, di vita, morale, etica. Ma questa sera entreremo nella conclusione, nella parte mistica e riassumeremo un po' il significato della Megillah di Ruth, del Redentore Mashiach che verrà fuori da Ruth, del significato di cos'è un re nel popolo di Israele, cosa vuol dire Mashiach. Nella Megillah di Ruth si possono trovare le basi più importanti di tutto l'ebraismo. Amore, bontà. Ruth fa della bontà a sua suocera. Unione tra Ruth e Boaz. Lei ha 40 anni, lui ne ha 80 anni. Un amore sincero, un amore profondo, che non aveva nessuna logica di accadere un amore del genere, perché lui è l'uomo più importante, lei è l'ultima arrivata, e questa unione è qualcosa di irrazionale. Tutto questo verrà spiegato nel contesto di cos'è un re e di cos'è il Mashiach, la redenzione, e in particolare cos'è il Redentore. Vedremo come dietro le quinte della Megillah di Ruth, di questo racconto, troveremo i concetti fondamentali dell'ebraismo, i concetti della redenzione. E noi sappiamo che tutto il mondo è stato creato per la redenzione, per trasformare questo mondo e portarlo a diventare una dimora per Hashem. Dio ha creato un mondo che è diverso, che è lontano, e ci ha chiesto a noi di trasformare questo mondo. E questo lavoro di trasformazione arriverà al suo culmine quando arriverà la redenzione, quando arriverà Mashiach, per cui tutto il nostro lavoro, tutto lo scopo, l'esistenza di questo mondo, l'esistenza di Israele, della Torah, è per arrivare al traguardo finale della redenzione. Ebbene, questa sera toccheremo i punti cardine di questi concetti della redenzione tramite questo meraviglioso racconto di Ruth. Dice il Midrash sui Teilim, Salmo 89, è scritto: ho trovato il mio servo David. Cosa vuol dire, chiede il Midrash, che dice David a Melech: ho trovato il mio servo David. Dove l'ho trovato? Dice il Midrash: sai dove ho trovato David a Melech? L'ho trovato a Sdom, in quella città impura, in quella città immorale al massimo, totale promiscuità. Lì ho trovato David Amelech. Come l'ho trovato a Sdom? Quando Abramo prega per Sdom, e lì suo nipote Lot viene salvato. Dice il Midrash: sai com'è possibile che Mashiach, il futuro unto e salvatore del mondo, si trovava a Sdom? Questo era Lot. Lot era a Sdom? Sì. Dice il Midrash: da Lot verrà fuori un'unione con sua figlia. Da questa unione con sua figlia verrà fuori Moav. Da questo Moav verrà fuori Ruth, da Ruth verrà fuori la redenzione. Ho trovato in Sedò il futuro redentore. Vuol dire Mashiach, l'immagine più elevata, spirituale di tutta la storia del mondo. Dov'è che nasce? Dov'è che si trova? Nella città più impura del mondo. L'uomo più santo, dove nasce? Da dove viene fuori? Dal luogo più impuro. Com'è possibile? Dice il Midrash, ci sono tre cose che possono arrivare solamente in maniera automatica. In maniera inconscia, senza rendersi conto. Una di queste è Mashiach. La redenzione arriva in maniera insaputa. Ebbene, noi sappiamo che la redenzione non è una cosa nascosta, insaputa, è una cosa che dobbiamo aspettare, attendere. Il Maimonide dice che bisogna attendere la redenzione ogni giorno. Bisogna aspettarlo, aspettarlo con fervore. Questa non è una cosa insaputa, una cosa che non ti aspetti. No, te l'aspetti, la attendi, la devi attendere, desiderare ogni momento. Cosa vuol dire allora che il Redentore e la redenzione viene in maniera insaputa? Qui arriva la Chassidut e ci spiega cosa vuol dire insaputa. Ci sono delle cose, dei processi che arrivano in maniera logica, razionale, che sono un'evoluzione naturale dei fatti, un processo logico. La redenzione non è un processo logico, non è un'evoluzione naturale, razionale. Questo vuole dire la Torah, il Talmud, quando dice che la redenzione viene in maniera illogica, senza che te ne accorgi, non che tu non la aspetti, ma che non è un qualcosa che è sensato, che è logico, che è la continuazione. Per cui, dice il Midrash, dove ho trovato Davide Melech? L'ho trovato a Sedom. Cosa vuol dire trovare? Trovare qualcosa che non ti aspetti. Per questo, nel Salmo 49, il Redentore e la Redenzione vengono paragonati a un concetto di trovare. Qualcosa che non ti aspetti, qualcosa di inaspettato. La redenzione è qualcosa di inaspettato, non perché noi non lo dobbiamo aspettare, ma perché noi non possiamo grasp, si dice in inglese, non possiamo aggrappare, contenere, razionalizzare. La redenzione è qualcosa superiore alla mente umana, è qualcosa di sublime, infinito. Così come Hashem è infinito, la redenzione non è altro che la rivelazione vera e totale di Hashem, per cui una rivelazione infinita. L'uomo è finito, è limitato, per cui l'uomo, con i suoi limiti, con i suoi limiti logici, con i suoi limiti fisici, non può comprendere la redenzione, per cui la redenzione è qualcosa di trovare. Il rapporto che noi abbiamo con la redenzione è qualcosa di, come qualcosa che troviamo, qualcosa che non potremmo arrivare con la nostra forza. Per questa ragione, la chiave della redenzione, del nostro rapporto con la redenzione, con la Geulah, è qualcosa che noi dobbiamo sapere, che è superiore a noi. E quando ci rendiamo conto che è così, allora capiremo, riusciamo a capire come mai Mashiach si trova proprio a Sedom, luogo più impuro, da lì viene l'uomo più santo. Perché solo in un posto dove non te l'aspetti, in un posto talmente impuro, solo da lì può venire il Redentore. La redenzione è qualcosa che troviamo, come qualcosa che trovi che non te l'aspetti. Mazzati David Avdi, dice il Tehillim 89. Ebbene, questo concetto, il significato della redenzione, sarà la chiave di lettura che ci farà capire tanti misteri che abbiamo toccato fino adesso nella Megillah di Ruth. Che questa sera insieme, in questa lezione, finalmente potremo portare chiarezza e luce. Questa lezione è divisa in due argomenti. Questo che abbiamo detto adesso, cosa vuol dire la redenzione e perché tutti i rapporti che hanno portato ai redentori erano tutti dei rapporti strani, vietati, problematici, come abbiamo spiegato in tutte le lezioni precedenti fino adesso. Per cui questo è un argomento che lasceremo alla seconda parte della lezione. Adesso noi parleremo del perché era così importante, era fondamentale che il re di Israele, il regno di Israele venga dato a David Amelech, che lui discende da Moab. Praticamente noi parleremo del regno, della Melucha, che viene data a David Amelech, Shlomo, suo figlio, e di conseguenza anche la redenzione, il Redentore verrà fuori da loro. E spiegheremo due aspetti, uno più terra a terra e un altro più mistico, del perché è così importante che Moav, un popolo così cattivo, così crudele con Israele, un popolo che non può convertirsi al popolo, alla fede ebraica, proprio da lì deve per forza venire il futuro redentore. Solo da lì. Lot, Moab, sua figlia, Sedom, da lì viene il redentore. Perché è così importante? Una cosa così alta, il redentore, Mashiach, il regno, il re. La dinastia reale da chi deve venire? Da Moab. Per cui avremo due modi come rispondere a questa domanda. Uno, abbiamo spiegato, abbiamo accennato fino adesso, concetto hassidico e mistico che è legato al fatto di qualcosa di irrazionale. Questo deve venire proprio da Moab, come vedremo dopo ampiamente. E poi c'è un altro approccio invece più logico. Hashem ha voluto che il re di Israele fosse David Amelech e non Shaul. Shaul discende dalla tribù di Beniamino. Lui era una persona altissima di livello, una persona molto santa. Il Talmud dice che Shaul HaMelech era talmente pudico, quando lui andava a fare i suoi bisogni, non scopriva il suo corpo se non il minimo indispensabile. Tipo, anche in un posto dove uno è solo, dove uno si scarica, era così pudico, così umile. Shaul non era l'ultimo arrivato, non era una persona chiunque, perché per diventare re di Israele devi avere dei requisiti al limite umano. E Shaul, che è diventato re, vuol dire che lui veramente era qualcosa di molto speciale. Però lui fa un errore. Shaul HaMelech, quando lui affronta il re di Amalek, non lo uccide. Quando lui vede il bestiame di Amalek, non lo uccide. E pensa, Shaul, peccato. Possiamo fare dei grandi sacrifici. Perché uccidere e sgozzare questi animali? Hashem dice a Shmuel di dire a Shaul, guarda, che il regno e la dinastia reale è stata tolta dalla tua famiglia e è stata data a qualcun altro, alla tribù di Yehuda, alla discendenza di una Moavita. Sai perché? Perché tu sei stato buono e non hai avuto polso. E qui entriamo in uno dei due punti che ci può far capire, che spiegheremo insieme, il perché è fondamentale che ci sia il ceppo di Moab. Alcuni dicono, scritto nei libri, che per essere un re, il futuro colui che ha i requisiti, che lui guida il popolo, il monarca di Israele deve essere superiore al resto del popolo, deve comandare il popolo, deve dominare il popolo, deve avere polso, deve essere forte. E si dice, si chiede nei libri, viene riportato, com'è possibile che un Israele possa dominare gli altri Israele? Tutti Israele sono uniti fra di loro. Come dice il Midrash, che tutti erano come un corpo unico quando sono usciti dall'Egitto, che Ish Echad Belev Echad, come un uomo con un cuore unico. Il re non può essere uguale a tutti. Non può essere insieme a tutti, deve essere staccato, deve essere diverso. Inoltre, il re deve avere due requisiti fondamentali per essere re. Da una parte deve essere umile, il re deve essere molto semplice, perché se il re non fosse umile potrebbe causare dei disastri, perché lui ha il potere e potrebbe usarlo per fare del male. Allora, è fondamentale, dice il Maimonide, porta giù le leggi della monarchia, il re deve essere una persona molto semplice, molto timoroso di Dio, deve essere molto spirituale, deve essere molto semplice, molto umile. David HaMelech era il primo re, era un'umiltà infinita. Questo è fondamentale. Ma dall'altra parte, il re, per poter guidare il popolo, deve essere forte, duro, delle volte deve essere crudele, deve fare delle leggi, deve avere polso, deve saper decidere di andare a combattere, perché un re deve combattere. Questo è un ruolo molto importante, fondamentale dell'essere un re. E questo non potrebbe accadere se non perché c'è dall'esterno questa forza, questo ceppo. Ovvero, Se il re venisse solamente dal popolo di Israele, solo dall'interno del popolo di Israele, sarebbe difficile, per due ragioni. Uno, questo re non potrebbe regnare, perché tutti i re sono legati fra di loro, tutti sono uniti, tutti uguali, e il re deve essere superiore, staccato, deve dominare. Due, perché la natura di Israele è quella di essere buoni, il buonismo. La natura di Israele non c'è questa crudeltà, questa cattiveria. Ma il re invece deve aver polso. Deve essere forte, deve agire, deve imporre. Infatti Shaul cade proprio in questo errore, che lui non ha polso e fallisce. Per cui il monarca di Israele deve avere una forza esterna da un altro ceppo che gli darà questa marcia in più di dargli, per renderlo idoneo a diventare un vero re. Allora Hashem ha detto che David HaMelech, il primo re di Israele, il futuro redentore, il futuro unto, l'ultimo re di Israele, possono e devono venire solamente da Moab, da Ruth. Ruth è un popolo crudele, forte, cattivo. Quando Israele escono dall'Egitto, non li lasciano passare dalla loro terra. Non gli danno da bere acqua, non gli danno da mangiare il pane. Moab va a pagare Bilam e gli dice: vieni a maledire Israele, come abbiamo letto nella parasha scorsa, e continueremo a leggere anche nella parasha di questa settimana di Pinchas. Tutta la storia di Moab ci fa capire, ci dimostra un comportamento duro, di polso, forte, in alcuni casi anche crudele. Un popolo crudele. Il monarca di Israele deve venire fuori anche dal ceppo di Moab. Ci deve essere Ruth, ci deve essere il polso, perché sennò non potrebbe diventare un vero re. Il futuro redentore, il Mashiach, che dovrà capovolgere il mondo intero a riportarlo verso la strada giusta. Se lui non sarà forte, non avrà polso, non avrà il ceppo di Moab, di crudeltà, di forza, potrebbe rischiare di non poter fare la sua missione e portare la monarchia nel mondo, portare la divinità nel mondo, il monoteismo nel mondo, la redenzione nel mondo. Per cui capiamo che David HaMelech deve discendere da Moab, da Ruth, da Lot. Questa discendenza gli ha dato un'altra marcia in più che non aveva Shaul. Shaul era buono, era bravissimo, perfetto, grande tzaddik, ma non aveva questa marcia, questa forza che aveva David. David HaMelech andava, faceva guerre, combatteva, eliminava i nemici. Questa forza, questo polso, David HaMelech sicuramente non ce l'aveva dalla sua parte ebraica, ma ce l'aveva dalla parte di sua bisnonna Ruth. E questo requisito era fondamentale per farlo diventare re, e questo requisito sarà fondamentale per il futuro redentore, per farlo diventare redentore e portare la salvezza nel mondo. Così come si dice che il frutto dell'albero non cade mai lontano dall'albero. La discendenza, i geni che vengono tramandati in eredità da padre in figlio sono sempre uguali. E il futuro, il re di Israele, il redentore del mondo, devono avere anche questo gene, questa forza in più, che non c'è dentro Israele, perché Israele Hashem non vuole che sia crudele, Hashem non vuole che Am Israele abbia neanche un minimo di crudeltà. Ecco perché Moab non può convertirsi, perché è un popolo crudele. Ma il re e il salvatore, il redentore, devono avere anche un po' questa forza, questa marcia, questo approccio. Per questa ragione, David Amelech discende anche da Ruth. Perché noi fino adesso abbiamo capito, abbiamo spiegato tutta la storia di Ruth. Ma non abbiamo ancora capito il perché sia fondamentale che il Redentore venga da Ruth, che venga da Moab, da un popolo. Abbiamo spiegato che anche se era dubbiosa la sua conversione, però Shmuel HaNavi aveva fissato la regola che lei poteva convertirsi. Ok? Abbiamo spiegato che era fattibile, ma la domanda questa sera non è come mai, come ha fatto David HaMelech a essere ebreo, se era dubbiosa la sua ebraicità, forse sì, forse no. La domanda è perché era fondamentale la presenza di Moab e anche di Ammon. I due figli di Lot, i due discendenti di Lot, Ammon e Moab, i due popoli che non possono convertirsi, tutti e due loro sono presenti nella discendenza di Israele. Il Redentore viene sia da Ammon, da Moab, due crudeli. David HaMelech, lui viene da Moab, sua bisnonna era Ruth, mentre Ammon, il figlio di David HaMelech, Shlomo, che da lui verrà il Redentore, lui si sposerà con una donna, Naama. E da lei lui avrà Rehavam, il futuro, il re, il suo successore. E Mashiach, il Redentore, verrà da David, Shlomo, Rehavam, per cui questa Naama era una convertita del popolo di Ammon. Ammon e Moab, i due popoli che non possono convertirsi, i due popoli crudeli sono loro i capostipiti, quelli che genereranno il futuro redentore. Perché? Perché un vero re e il re per eccellenza, il redentore, devono avere anche questa capacità, questo polso che manca a Israele. Per cui Hashem ha detto: è vero che Ammon e Moab, una donna può convertirsi, non è un problema. Ma la domanda è perché è fondamentale che ci siamo nel Moav? Noi abbiamo spiegato fino adesso com'è possibile. Ok, è possibile, ma perché è fondamentale, obbligatorio? E qui stiamo dando la prima spiegazione che il ceppo di Moav, la crudeltà di Moav, questo deve far parte di un vero monarca di Israele. Perché se non ci fosse questa marcia esterna, allora come mai un Israele che fa parte del popolo, che ha unito tutto il popolo, che tutto il popolo è una unità unica, come può lui staccarsi e regnare, dominare, comandare? Ci deve essere una forza esterna che lo stacca. Ci deve essere questa caratteristica che è fondamentale per essere un vero monarca, un vero re di Israele. Un vero unto redentore che possa trasformare il mondo. Ecco che iniziamo a capire come il ruolo di Moab e di Ammon non è solamente ok, va bene, è fondamentale. È il pilastro. È quello che mancava a Shaul HaMelech. È quello che ha causato che Shaul perdesse il regno perché gli è mancata questa forza che invece Davide HaMelech aveva. Come mai? Sua bisnonna era una moavita e gli ha trasmesso questa forza. Vi do un esempio simile. Il Ramban dice: come mai il primo redentore, parliamo del redentore, il primo redentore, Moshe Rabbeinu, Il primo pastore per eccellenza di Am Israel, il più grande profeta di tutti i profeti, come dice Maimonide nei suoi concetti fondamentali di fede, il profeta dei profeti. Lui dove è cresciuto? Nella casa del faraone, il luogo più impuro al mondo, il luogo più idolatro al mondo. Lì cresce, lì si sviluppa, lì viene educato. Hashem non poteva far sì che Mosè crescesse, non so, fuori nel deserto, nella foresta, dove crescevano tutti gli altri bambini. No, ha voluto che proprio lì, nella casa del faraone, Moshe Rabbeinu venisse educato. Dice Ramban Nachmanide due spiegazioni. Una spiegazione è Navi Beiro. Un profeta non può diventare profeta nella sua città. Perché? Un rabbino non può diventare importante nella sua città. Perché? Tutti lo conoscono, se lo ricordano quando era bambino. Ehi, mi ricordo quando tu giocavi con la pala. Mi ricordo quando tu facevi macello lì, urlavi al tempio quando tutti lì volevamo sentire il discorso del rabbino. Tu eri lì che... Enna vibero, un profeta non può diventare profeta nella sua città. Lì tutti se lo ricordano, erano suoi amici, suoi fratelli, compagni di classe, compagni di gioco. Uno per diventare un profeta deve venire fuori dall'esterno, da qualcuno che non lo conoscevi prima. Se no, come si dice, ad esempio, quando un rabbino va in un'altra città, è apprezzato, è arrivato. Quando si trova nella sua città, tutti lo vedono ogni giorno. Sì. Magari all'esterno, un ospite importante. Nella sua città è uno come un altro. E Navibero, non c'è un profeta nella sua città. Non puoi diventare profeta nella tua città. Poi il Nachmanide dice un'altra spiegazione. Questa è la prima spiegazione. Come mai Moshe Rabbeinu doveva crescere nel palazzo del faraone? Perché se lui fosse cresciuto dentro Israele, lui non sarebbe potuto diventare la guida, il pastore, perché tutti lo conoscevano, tutti sapevano che era amico mio. Invece Moshe Rabbeinu compare all'improvviso, nessuno lo conosceva. La guida, tutti lo rispettavano. La guida del popolo. Il re del popolo, per essere rispettato, deve avere qualcosa che lo stacca dal popolo. E Moshe Rabbeinu non l'aveva perché lui è cresciuto fuori dal popolo e poteva diventare il re. Poi Nachmanide dice un'altra spiegazione, spiega che se Moshe Rabbeinu fosse cresciuto insieme al popolo, dentro l'esilio, lui sarebbe stato condizionato dall'esilio, non avrebbe potuto portare gli ebrei fuori dall'esilio. Ma lui, essendo cresciuto nel palazzo del faraone, dove lì l'esilio non esisteva, allora lui aveva questa forza di portare la redenzione nell'esilio, perché lui faceva parte alla dimensione dove non esisteva l'esilio. Cioè tu, per trasformare l'esilio in redenzione, tu devi essere fuori dall'esilio. E Moshe Rabbeinu ha dovuto crescere lì dove lì l'esilio non esisteva. Questa seconda spiegazione a noi non ci interessa, ma la prima, che dice Nachmanide, è legata un po' a quello che dicevamo prima. Un re per diventare re deve essere staccato dal popolo. David Amelech per diventare re deve essere staccato dal popolo. Ma se lui fosse stato completamente solo discendente di Israele, come fa lui a essere staccato? Tutto il popolo è una sola unità. Tutti sono un corpo unico. Ma il re deve essere staccato. Sapete da dove arriva lo stacco di David Amelech? La forza che per via della discendenza che lui ha, Moavita, questo gli dà una diversità, uno stacco e lo rende idoneo per diventare re. Per cui il concetto di Moavita, secondo questa spiegazione, è sia un qualcosa che lo stacca dal resto del popolo, e sia qualcosa che gli dà polso e forza e un po' di crudeltà per poter imporre e comandare ed essere un vero re e un futuro redentore per tutto il mondo. A questo punto possiamo rispondere, capire questa storia talmudica che abbiamo parlato e riparlato e rimuggerato in continuazione. Goliath sfida le trincee di Israele. Invece di fare la guerra tra di noi, dice Goliath, faremo una sfida. Chi viene a sfidarmi, venga avanti. Bestemmiava, offendeva, malediva. Venite a sfidarmi, codardi, voi, il vostro Dio, la vostra Torah. E così per 40 giorni Goliath veniva a insultare. Invece di fare la guerra a due eserciti, ci sarebbe stata una sfida. E il vincitore avrebbe vinto la guerra. Davide Amelech, ragazzino di 17 anni, viene fuori dalle trincee. Io vengo a sfidare con l'aiuto di Hashem. Shaul chiede: Dove Gadomi? Ma questo può diventare re. Io ho promesso la mia figlia a quello, se uno ucciderà questo gigante, questo mostro. Gli dice Doeg Adomi: finché tu mi chiedi se lui può essere, può diventare un re, perché non mi chiedi se lui può, è ebreo, no? Forse non è neanche ebreo. Ah, non è ebreo? E lì nasce la discussione. E vanno nel Beit HaMidrash a chiedere: ma una moabita può o non può convertirsi? Davide Amelech, sua bisnonna è una convertita da Moab, che lei forse non può convertirsi, abbiamo detto. E nasce una forte discussione a Beit HaMidrash e quasi si sta per stabilire che una donna moabita anche non può convertirsi e stanno per decidere e stabilire che Davide Amelech non può far parte di Am Israel. Il Redentore non potrà mai venire fuori se si fosse deciso così. E in quel momento viene Tov e mette questa spada, come abbiamo noi soprannominato la spada nella roccia, mette la spada dentro il Beit Midrash dove si studiava e ha detto: chiunque mette in dubbio la conversione delle donne moabite di Ruth, che loro possono convertirsi, solo gli uomini non possono convertirsi, ma le donne sì. Così è stato stabilito nel Beit Din di Shmuel. Chiunque mette in dubbio questa regola merita di essere ucciso con questa spada, di essere trafitto con questa spada. Ma che linguaggio è? Trafiggere con la spada, chiunque non è d'accordo. Abbiamo parlato un po' di questa cosa qua, un po' strana questa espressione, un po' fuori posto. Questo Tov era il marito di Abigail, era il cognato di Davide Amelech. Lui stesso aveva sposato una moabita. Lui era di parte per fare un'affermazione del genere. Tua moglie è moabita, cioè è la discendente di Ruth, è ovvio che tu prendi parte di Davide Amelech. Cos'è questa storia qui che tu difendi e tu sei di famiglia? Poi metti la spada e chiunque venga trafitto. In base a quello che stiamo dicendo del valore del ceppo di Moab, che questo è fondamentale per avere il requisito di diventare un re, che è diverso dal resto del popolo, che ha polso, che ha forza, che impone un po' di crudeltà, in base a questo capiamo perché lui mette la spada, questo concetto di crudeltà, questo un po' fuori. Questa espressione molto anomala nel Talmud. Dice Tov qui, dice Yitro, il cognato di Davide Amelech, Yitro dice: ascoltate, l'unico modo come un re Davide Amelech, mio cognato, possa diventare lui il re, è È perché lui ha questo polso, questa forza che viene da Moab, che un altro re che non ha questa discendenza non potrebbe avere. Allora lui prende la spada e dice: così come questa spada, questo concetto di forza, di crudeltà un po', può essere solamente nel caso in cui uno è discendente di Moab, allora lui mette la spada e dice: chi non è d'accordo deve essere ucciso con questa spada, come per alludere al fatto di forza, di potenza che deve esistere all'interno di Am Israele per diventare un buon re. Allora, la spada non è casuale, e non è qualcosa in più, ma è proprio il concetto che voleva esprimere Yitro, che voleva dimostrare che questa discendenza che viene da Moab non è un danno, ma anzi è la spada del re che deve vincere le guerre, che deve imporre la parola di Dio come una spada. Un altro punto che ci può spiegare come mai era fondamentale che la dinastia reale e il futuro redentore discendessero da Moab, popolo crudele, un popolo che dubbiosa la conversione della donna. Moab, lo Moavia, Moavita può convertirsi, Moavita no, sì, dubbioso. Ebbene, si può aggiungere un altro punto sempre in questo contesto, in questo concetto, che un re, per diventare un vero re, deve avere un difetto. Una persona che non ha problemi, che la sua famiglia è perfetta, che lui è timoroso di Dio, che lui è saggissimo, intelligentissimo, bello, ricco, tutti i requisiti fondamentali per essere un buon re, e non ha nessun tipo di difetto, è un problema. Quando una persona non ha difetti, in particolare a livello familiare, che creano un neo, questa mancanza di difetti possono portare l'uomo a sentirsi superiore agli altri, a sentirsi legittimi di fare delle cose che magari non dovrebbero fare. Sentirsi Dio sulla terra, in altre parole. L'uomo già ha questa natura, appena guadagna un po' di soldi, ha un po' di potere superiore agli altri, vuole imporre la sua parola sugli altri, vuole comandare perché lui ha i soldi, perché lui... Questa è la natura dell'uomo, così Dio ci ha creati. Dio ci ha dato questa natura non per farci dominare da questa natura, ma per dominare questa natura, per trasformare in bene questa natura. Dio ci dà le nature sbagliate per vincerle. Per cui Hashem ha voluto che il primo re, il futuro re, la famiglia reale, il redentore finale, venga da una famiglia, da un problema familiare, da un rapporto un po' strano. E qui vediamo questo concetto anche da Mosè, che suo padre Amram aveva abbandonato sua madre Yocheved, e poi si era sposato con un'altra donna, e poi ha risposato Yocheved, uno che si è risposato dopo aver divorziato sua moglie non può risposare la moglie, perché uno che ha divorziato può risposarla, ma se lui ha divorziato, si è sposato in mezzo, non può più risposarla. Amram rispose: c'è un problema, Moshe Rabbeinu nasce da un'unione un po' strana, un po' problematica. Uno direbbe: ma perché Hashem ha voluto che da lì proprio venisse fuori Moshe Rabbeinu? David HaMelech nasce da un rapporto strano. Pensano che lui è nato da un altro uomo, che lui è bastardo, che sua madre ha tradito suo padre, come abbiamo spiegato nell'ultima lezione di Ruth. Perché è importantissimo tutti questi rapporti strani? I più grandi santi, i più grandi tzaddikim nascono da rapporti strani. E qui ci sono due spiegazioni. C'è la spiegazione classica, Quando Hashem deve mandare al mondo un'anima altissima, come l'anima di Moshe Rabbeinu, l'anima di David HaMelech, viene il Yetzer Hara, il Satan, l'angelo, l'avvocato del diavolo, Satana, dice: ma com'è possibile che tu mandi al mondo un'anima così alta? Come faccio io a combattere? Come faccio io a vincere le sfide con uno così impossibile? Ho già perso. Allora il Satana non vuole che vengano al mondo delle anime così elevate, come David, come Moshe, come... Quando Hashem deve mandare nel mondo queste anime, le manda in una maniera nascosta, in un rapporto strano, problematico. Il Satana dice: da un rapporto così, cosa vuoi che venga fuori? A cosa questo assomiglia? Uno che vuole trasportare il diamante più grande al mondo. E prende delle scorte, e prende dei poliziotti. C'è sempre il rischio che vengano una banda potentissima e rubano questo diamante. Cosa fa loro uno per trasportare? Chiama l'entezza urbana, prende spazzatura, mette dentro il diamante e lo trasporta, lo manda così. Chi se ne accorge? Chi guarda? Occhio non vede, cuore non duole. Nessuno ha visto, nessuno sa dov'è, nessuno pensa di fare qualsiasi cosa. Allora, una spiegazione si dice: come mai Hashem, quando vuole mandare delle anime così alte come David, come Moshe, come tutti i grandi, le manda in rapporti strani, problematici. David HaMelech, sua madre ha tradito, Hevet, Moshe Rabbeinu, sua madre ha sbaffato. Perché se non fosse un rapporto strano e problematico, sbagliato, il Satan non lascerebbe un'anima così importante venire giù. Bisogna mettere come una spazzatura, come qualcosa di problematico, e allora passa. Ma un'altra spiegazione, questa è la spiegazione tradizionale. Un'altra spiegazione invece, sempre nel contesto della prima risposta, la prima parte della lezione, è che è fondamentale per essere un buon re, una buona guida, redentore, avere un difetto. Non essere perfetto in tutto. Avere un neo familiare. Questo dà la forza a una persona di essere umile e di non permettere all'orgoglio, all'ego di scavalcare e dominare il cervello. Questo è importantissimo in particolare per essere un buon re. Perché lui ha così tanto potere, ha bisogno di qualcosa che equilibra questo potere. Moshe Rabbeinu aveva questo difetto, equilibrava la sua immagine, gli dava la forza di essere una buona guida, un buon capo, una guida, un re. Così anche David HaMelech. Shaul invece, a differenza di David, lui è perfetto. La sua famiglia è perfetta, lui è perfetto, lui... Alla fine lui fa un errore, perché quando uno non ha dei difetti, non ha dei nei, dei problemi a livello immagine, la sua famiglia, moabita come David HaMelech, alla fine lui è convinto di aver ragione, di non sbagliare, di fare cose giuste, e chi è convinto di non sbagliare è il primo che sbaglia. Colui che ha paura di sbagliare non sbaglia, ma chi dice: io sono Shaul HaMelech, io non sbaglio, lui è il primo che sbaglia. Lui sbaglia gravemente e perde il trono, cosa che non riesce a digerire e non riuscirà mai a farsi una buona ragione. E combatterà e cercherà di uccidere David, suo genero David. Shaul farà di tutto di uccidere David, suo genero, perché non vuole accettare che il regno passi dalla tribù di Beniamino, dalla famiglia di Shaul, alla tribù di Yehuda, alla famiglia di Yehuda, Yishai, Oved, Boaz, David, Shlomo, Rehavam, eccetera. Per cui questa è un'altra ragione che ci può far capire come mai era così importante che Moab sia presente nella nascita di David Amelech. Ovvero per mettere un difetto che potrà dare a David HaMelech la possibilità di essere un vero re e un buon re, un re perfetto, che ha un difetto. Un re che ha un difetto è un re perfetto. Anche le poesie facciamo. Senza difetti non si può essere perfetti, non si può arrivare alla perfezione della monarchia, perché ti senti sicuro, superiore e non hai l'umiltà che è la chiave vera del successo per un buon re, per un vero re. Ci sono tanti racconti di David Amelech come la sua forza di successo era la sua umiltà. Vicino al suo trono, David Amelech aveva appeso i suoi sandali, il suo bastone da pastore, i suoi abiti di pastore umile. E ogni giorno lui li guardava. E ogni volta che il Yetzer Hara, istinto verso il male, il nostro orgoglio ci porta a pensare: ah, ma tu sei re, tu sei potente, tu puoi fare. David Amelia si girava e vedeva: guarda, non alzarti troppo in alto, ricorda chi eri, eri quello una volta. Rimani sempre umile. David Amelia, tutta la sua vita era un continuo umiltà. E questa è stata la chiave del suo successo. E questa è la chiave del successo di tutti i grandi re, personaggi della storia, grandi monarchi, hanno avuto successo solo quelli che hanno avuto quel pizzico di umiltà fondamentale. Da una parte il re deve essere polso, dall'altra parte deve essere umile. E per essere umile ci deve essere un difetto, un problema. E questo difetto è quello che, e questo è il ruolo di Moav, la conversione problematica di Moav nella nascita di David Melech, darà questo difetto che lo renderà David Melech idoneo per diventare un re. Con questo noi ci fermiamo nella spiegazione logica perché è fondamentale Moav nella monarchia di Israele e nel Redentore di Israele e del mondo intero. Abbiamo spiegato allora che Moav è un altro tipo di carattere. Moav è qualcosa di staccato di Israele, per dominare deve essere staccato. Abbiamo detto che Moav, per mandare un'anima molto alta, ci deve essere un rapporto problematico, un'unione problematica Moav. Una conversione che non si sa se è buona, solo così Dio manda delle anime così alte. Abbiamo detto che anche Moav completa la figura di Davide Melech che gli dà quel tocco di umiltà che è fondamentale per diventare re. Adesso parleremo e spiegheremo questo concetto. Perché è così importante Moav nella monarchia? Abbiamo capito che è possibile, ma noi questa sera stiamo spiegando perché è fondamentale Moav, fondamentale che Hashem ha voluto che ci sia una conversione problematica, dubbiosa, fino al punto che Davide e Amelia stavano per dire: non è ebreo, non può diventare ebreo, non può convertirsi neanche. Moav non può convertirsi, ha bisogno di una nuova vita. Adesso vediamo di capire. Un approccio più mistico, filosofico, hassidico. E vedremo di capire come mai era così importante che ci sia la figura di Muav, un rapporto problematico, dubbioso. Appunto tale che Ishai, il padre di David Amelech, a un certo punto lui dice: se veramente una donna moabita non può convertirsi, e io, mia nonna è una moabita, allora io non posso vivere con una donna israelita, un'ebrea. E lui lascia sua moglie per questo. Ishai abbandona sua moglie nel dubbio che lui forse non è ebreo. E da quell'unione lì, di quella notte lì che abbiamo spiegato nell'ultima lezione, lì nasce David Amelech. Vuol dire che il problema era molto tosto. Non a caso Yishai decide di lasciare sua moglie, perché lui dice: non è possibile, non voglio rischiare di fare un errore. Se io non posso convertirmi, non posso unirmi a una donna ebrea. Mia moglie è ebrea, io sono discendente di una moabita, e la lascia. Per cui vediamo perché è così importante una figura così problematica come Moav, che è dubbiosa la conversione di una donna moavita. Perché è così importante nell'ambito monarchico e redenzione e Redentore. Facciamo un piccolo riassunto delle lezioni precedenti. Prima di tutto abbiamo detto, siamo iniziati da Lot. Lot, la sua anima ritorna in questo mondo, è l'anima di Yehuda, Yehuda ritorna in questa, è l'anima di Boaz. La figlia di Lot, quella che ha avuto Moav, lei l'anima di Tamar, l'anima di Tamar, poi l'anima di Ruth. Lot si unisce a sua figlia ubriacandosi, facendo un atto, un'unione molto sbagliata, immorale. Nasce Moav. Lì nasce il Redentore. Da quell'unione lì, da quel rapporto problematico, lì nasce la redenzione. Come vedremo tra poco. Yehuda si unisce di nuovo. Lei Tamar sa chi è lui, ma lui pensa che è una donna della strada. Certo, la sposa, non è che Yehuda era un donnaiolo playboy che andava a donne, che trovava in mezzo alla strada. La sposa che fa la ketubah, dice Rashi, poi la divorzia. Comunque, non è chiaro come mai Yehuda prende una donna senza sapere che lei è sua nuora. Sua nuora era un problema. Yehuda non sapeva se lei era sua nuora o no. E lui c'era un dubbio che Tamar si era sposata prima con Er, suo figlio primo, e questo Er non voleva avere figli da lei. Poi Onan, e Onan non ha voluto avere figli da lei. E poi doveva sposare Shelah. E Shelah non gliel'aveva dato Shelah. Allora lei aspetta, vede che non si sposa con nessuno dei figli di Yehuda. Allora lei decide, fa tutta una trappola, Yehuda cade nella trappola, si sposa con lui, ha un figlio da lui. Da lui nasce Perez e Zerach. Zerach e Perez. Perez, da lui verrà fuori chi? Boaz, che verrà fuori Oved, che verrà fuori Yishai, che verrà fuori chi? David Melech. David Melech, da una parte viene da Moab, sua madre, sua bisnonna era una moabita. Da suo padre viene da Yehuda, viene da Perez, viene da quella unione lì che è sbagliata. Ebbene, David HaMelech, da parte di padre, lui è discendente di Yehuda. E lui è discendente di quell'unione che Yehuda ha avuto con una donna della strada che era sua nuora, che lui non voleva sposare, che non sapeva che doveva sposare suo figlio Shelah, perché suo figlio Shelah aveva la precedenza. Poi in realtà la sposa lui e nasce Perez. Da Perez viene fuori Boaz. David HaMelech, da parte di padre, nasce, è discendente di un rapporto problematico, Yehuda e Tamar, che sono le stesse anime di Lot e sua figlia, le stesse anime di Boaz e Ruth. Per cui noi vediamo tanti rapporti problematici. Avevamo detto nella seconda lezione che tutti questi rapporti problematici sono solo a livello maschile. È l'uomo che non sa. Lot non lo sa. Yehuda non sa. Ma le donne, la figlia di Lot sa benissimo cosa sta succedendo. Tamar sa benissimo cosa sta succedendo. E Ruth sa benissimo cosa sta succedendo. A livello femminile tutto è chiaro, a livello maschile invece c'è molta confusione. E adesso vedremo di capire come mai ci sono tutti questi rapporti problematici, tutto questo mistero, perché Moav, conversioni problematiche, rapporti problematici, incesti, cose molto dubbiose. Ishai lascia sua moglie, ritorna con sua moglie. Abbiamo spiegato le anime che ritornano, abbiamo spiegato le numerologie che sono collegate nella lezione 2 di questo ciclo. Per cui, sia da parte di padre che di madre, David HaMelech ha una discendenza strana. Per capire questo, vorrei citare un Midrash. Midrash racconta che una volta una persona aveva portato un'offerta, un sacrificio. Gli hanno chiesto come mai porti questo sacrificio. Questo dice: io sono molto gioioso. Perché? Perché sono riuscito a fare la mitzvah di aver dimenticato un covone di grano. Noi sappiamo che ci sono delle regole che i contadini devono rispettare, che se loro perdono delle spighe, uno o due non possono raccogliere, se sono tre possono raccogliere. Se loro dimenticano un covone non possono tornare indietro, se ne dimenticano due possono, ma un covone non possono tornare indietro. Questa persona era felice perché lui aveva fatto la mitzvah di dimenticare un covone. È una mitzvah che non puoi fare volontariamente. Se uno dice io voglio dimenticare un covone, no, non hai fatto la mitzvah, perché è l'unica mitzvah che puoi fare solo dimenticandolo, involontariamente. Tutti noi abbiamo il dovere di fare tutte le mitzvot. Uno dice come faccio a fare una mitzvah del genere? La posso fare solo se mi sono, se Dio mi ha fatto dimenticare, ho dimenticato, ho fatto questa mitzvah. Ebbene, questo contadino aveva dimenticato un covone, era riuscito a fare questa mitzvah di dimenticare, di Shikha si chiama, e lui aveva portato un sacrificio per ringraziare Hashem che lui aveva potuto dimenticare. E si chiede la domanda: come mai è così importante portare un sacrificio? Come mai è così importante fare delle mitzvot dimenticandole? Tutte le mitzvot che tu fai, devi avere kavanah, devi avere concentrazione, consapevolezza, stai facendo un precetto di Dio. All'improvviso troviamo delle mitzvot che puoi fare in maniera involontaria, inconsapevole. Com'è possibile? Viene spiegato nella Hasidut, quando noi facciamo una mitzvah, noi portiamo una luce nel mondo. Questa luce che noi portiamo nel mondo è una luce limitata. È una luce divina ma limitata, perché la nostra consapevolezza di fare la mitzvah limita questa luce e di conseguenza la luce non è infinita. Ma ci sono alcune mitzvot che portano una luce infinita. Quelle mitzvot dove l'uomo non può mischiare la sua consapevolezza, la sua logica, la sua coscienza. In quelle mitzvot noi portiamo una luce infinita, perché l'uomo è finito, è limitato. Quando l'uomo si mischia, è coinvolto nella mitzvah, rovina, danneggia, limita, abbassa il valore, la luce di questa mitzvah. Ma quando una persona fa una mitzvah in maniera inconsapevole, la luce è superiore, è infinita, perché lui è inconsapevole. Per cui noi abbiamo dei precetti che noi possiamo portare una luce infinita. Allora, Hashem ci ha detto di osservare questi, di eseguire questi precetti in maniera involontaria. Solo così questi precetti potranno portare questa luce infinita, perché sono staccati dall'uomo. Si dice un detto hasidico che una persona che vuol fare un discorso vero non deve averlo troppo preparato. Perché se tutto è preparato, come una macchina che parla. Invece bisogna parlare col cuore. Per parlare col cuore deve essere qualcosa di spontaneo. Ovvero delle volte fondamentale la naturalezza, la spontaneità, che viene fuori solamente quando uno non ha pensato troppo. Questo non vuol dire che uno fa un discorso o una lezione senza prepararsi, chas v'shalom. La base deve essere preparata, ma ci deve essere sempre un tocco di naturalezza, spontaneità, che viene fuori dal cuore. Troppo pronto, preparato ogni parola di un discorso scritto non è un discorso del cuore. La stessa idea nelle mitzvot. Se uno nelle mitzvot capisce tutto, tutto razionale, tutta la cosa, è limitata la mitzvah. Per fare una mitzvah, una luce infinita, c'è bisogno di qualcosa di superiore. E come abbiamo spiegato prima, a proposito che ci sono alcuni precetti che si osservano in maniera inconsapevole, uno di questi è la redenzione. Tre cose vengono in maniera inconsapevole. Uno di questi è la redenzione. Così dice la Gemara, abbiamo citato prima. Per quale ragione quello che aveva fatto la mitzvah di dimenticare un covone era così gioioso che ha portato un sacrificio? Perché lui era riuscito a osservare un precetto così importante, dove la consapevolezza dell'uomo non c'era, vuol dire dove la luce di quella mitzvah è infinita. Questo vale anche per quanto riguarda la redenzione. Siccome la redenzione è una luce così alta, così infinita, così potente, è la luce di Hashem vera, dove Hashem non è più velato, nascosto dentro il mondo, limitato, lì viene fuori l'essenza di Dio, la sua infinità. Una luce così grande, così infinita, che verrà con la redenzione, è una luce che non può venire tramite la nostra consapevolezza, ma viene in maniera che noi non ci accorgiamo. Abbiamo chiesto prima, all'inizio della lezione, com'è possibile? La redenzione è una cosa che dobbiamo attendere, ma dall'altra parte viene in maniera inconsapevole. Spiega la Chassidut, sì, noi dobbiamo attendere con fervore ogni giorno, ma dall'altra parte non dobbiamo pensare e illuderci che la redenzione viene grazie alla nostra attesa, perché se la redenzione sarebbe legata al nostro, alla nostra consapevolezza, attesa, eccetera, diventerebbe una redenzione limitata, la luce sarebbe limitata, non sarebbe più l'infinità di Hashem. Noi dobbiamo attendere, ma la luce viene in maniera irrazionale, superiore alla nostra logica, in maniera totalmente illogica e irrazionale. Nella Chassidut viene chiamato questo concetto Makif HaRachok, perché ci sono tre livelli. C'è il livello della divinità che entra Pnimi, dentro l'oggetto. Dentro le creature c'è il livello di Makif, la rivelazione che non penetra dentro le creature, dentro. E poi c'è Makif HaKarov e Makif HaRachok, senza entrare Makif vicino, Makif lontano. Sono concetti di Kabbalah questi. E la redenzione viene chiamata Makif HaRachok, il livello più infinito, più alto. Come fa questo livello a rivelarsi se viene tramite noi? La risposta è che non viene tramite noi. Noi dobbiamo solamente creare un recipiente. Viene da solo. Viene Be'ez HaDa'at. Sono tre cose che vengono in maniera inconsapevole. Cosa vuol dire inconsapevole? Che noi non siamo noi a causare questa rivelazione, perché noi non potremmo causare una rivelazione così infinita. In base a questo possiamo capire come mai ci sono tutti questi rapporti problematici. Come mai David HaMelech nasce da sua madre che si pensa che lei ha tradito suo padre? E come mai il rapporto problematico di Ruth è ebrea, non è ebrea? David HaMelech è ebreo, non è ebreo? Perez, Yehuda, Tamar, Lot, e tutti questi rapporti. La risposta mistica a questa domanda Cari amici, è proprio qui. Il futuro re di Israele e antenato capostipite del futuro redentore del mondo non può che venire fuori da un rapporto problematico, dubbioso, conversione dubbiosa. Lot, sua figlia. Yehudà, Tamar, problema, poteva sposare, non poteva sposare, Yishai, Moavita, non Moavita, Ruth, non Moavita. Come mai? Siccome la redenzione è un processo superiore a quello dell'uomo, superiore all'uomo, qualcosa di irrazionale, di infinito, di divino, è la luce infinita di Hashem, nella sua essenza. Ebbene, questa luce può venire solamente tramite rapporti strani, irrazionali, problematici, inconsapevoli. Dopo l'uomo non può capire. Conversione di Ruth può essere, non può essere dubbiosa, non può capire. Quando l'uomo non capisce, lì c'è la luce infinita di Hashem. Quando il rapporto è problematico, vuol dire che l'uomo si allontana. Conversione problematica, l'uomo dice alza le mani. Lot con sua figlia. Lì c'è la luce infinita. Dove non c'è la presenza dell'uomo, dove l'uomo non capisce, dove l'uomo, lì può esserci la luce infinita nella sua essenza. Come abbiamo detto all'inizio della lezione, mazzati Davide, ho trovato il mio servo Davide. Cosa vuol dire ho trovato? Dove l'ho trovato? A Sdom, in un posto impuro, lì, dove l'uomo alza le mani, in un posto impuro, tramite lì può venire la luce infinita di Hashem, la luce della redenzione. La redenzione è qualcosa di, che trovi, qualcosa che non ti aspetti, qualcosa di superiore all'uomo. Qualcosa che tu capisci, che puoi osservare, una conversione che è chiara, che è fattibile. Sì, diventa una cosa umana. Ma un'unione di Lot con sua figlia è una cosa sovrannaturale, inumana. Lì nasce il Redentore. In quella caverna lì, dove la figlia si unisce a suo padre, lì nasce Moav. Da Moab verrà fuori il Redentore, da un rapporto strano. Da Ruth, da Perez, da Tamar. E questo ci fa capire l'aspetto filosofico, mistico, come mai da tutti questi rapporti strani, da lì viene fuori la redenzione. E anche Moshe Rabbeinu, il primo Redentore, da dove viene? Da un rapporto strano. La redenzione è qualcosa di razionale che l'uomo non può capire e può venire solamente da un rapporto strano dove l'uomo non può capire. L'uomo è lontano. Voglio solo concludere l'ultimo punto, che non approfondiremo molto. Le donne però loro sanno, gli uomini non capiscono. Lot non capisce cosa sta facendo, Yuda non capisce cosa sta facendo, Boaz non capisce quella notte, lui si trova lì. Le donne sanno sempre tutto. Ruth sa cosa sta facendo, quella notte va lì apposta per chiedere di sposarlo, di sposarla. E così anche Tamar sa cosa sta facendo, la figlia di Lot sa cosa sta facendo. Le donne sanno cosa sta succedendo, gli uomini non sanno. Praticamente viene fuori che le donne, pur sapendo loro, non contaminano il processo, la luce che viene fuori da quell'unione. Sapete perché? Perché la donna di natura, lei, è il concetto del mekabel, della ricezione e della trasmissione. Viene paragonata all'attributo di Malchut, del regno, all'attributo della quella che raccoglie seme, che lo sviluppa. La donna di natura, lei è un recipiente che prende e trasmette. Lei non contamina, lei riesce a prendere una luce infinita e lasciarla infinita. L'uomo no. L'uomo, se lui è consapevole di un'unione, e in questa unione c'è una luce infinita, e lui è consapevole, lui automaticamente limita questa luce e la rovina. L'uomo non può sapere perché lui non è un buon trasmettitore. Lui fa filtro, rovina, blocca. Allora, Lot non sa cosa sta facendo, sua figlia sa benissimo. Giuda non sa cosa sta facendo, Tamar sa benissimo. Da Tamar verrà fuori Perez, il futuro redentore, capostipite. Antenato di Boaz, bisnonno di Davide Amelech. Perché? Perché lui, l'uomo, non può sapere. Giuda non può sapere cosa sta facendo. Non può portare la luce di Mashiach se lui sa cosa sta facendo. Una donna no. La donna può trasmettere una luce infinita e lasciarla infinita, perché la donna non deve capire, razionalizzare, filtrare, limitare. Adesso capiamo perché le donne sanno benissimo cosa sta succedendo e riescono a trasmettere, gli uomini no. Loro non devono sapere perché loro farebbero dei danni. Quando le due figlie di Lot dicono: facciamo bere a nostro padre e facciamo nascere da nostro padre una discendenza, Zera, dice il Midrash, quale Zera si sta parlando? La discendenza del Mashiach. Loro lì hanno voluto far nascere la discendenza del Mashiach. Due rapporti che apparentemente sono totalmente immorali, in realtà nascondono e vogliono portare nel mondo la luce del Mashiach. Questo era lo scopo profondo delle due figlie di Lot, portare Mashiach, che poteva venire solamente in un rapporto così strano, problematico, solo quel rapporto poteva portare una luce. Più il rapporto è strano, immorale, più luce può portare, più fa passare la luce nella sua entità e non la danneggia, non la limita. Cari amici, ricordiamoci, cos'è Mashiach? Cos'è la redenzione? Cos'è lo scopo che noi siamo stati creati? Cos'è lo scopo che noi facciamo nei mitzvot? Tutto per arrivare a Mashiach. Come uno che è in guerra. Combatte, spara. Perché combatti? Così. Mi piace sparare, uccidere. Questo soldato non vincerà mai la guerra. Il soldato deve sapere perché sta sparando, perché c'è una guerra. Chi è il nemico e cosa bisogna vincere. La nostra vita è una guerra, una battaglia quotidiana dei nostri istinti animaleschi che stanno intorno a noi, che ci vogliono far cadere nelle trappole. Tante trappole intorno a noi ci sono. Noi dobbiamo trasformare questo mondo per portare la redenzione, la luce infinita di Hashem. Dobbiamo ricordarci che lo scopo della nostra creazione è per arrivare a Mashiach. Chachamim Omrim, come il famoso commento che dice sulla Haggadah di Pesach, Chachamim dicono: Yemei Chayecha, devi ricordare l'uscita dall'Egitto. Yemei Chayecha Olamazeh, con Yemei Chayecha, tutta la tua vita, la vidi Mota Mashiach. Per dire che anche nell'era messianica dovremmo ricordare l'uscita dell'Egitto. C'è il famoso proverbio che dice: con Yemei Chayecha, tutta la tua vita, tutto il tuo lavoro, tutte le mitzvot che fai, ogni opera di bene che fai, devi ricordarti che questo è per portare la redenzione, per avvicinare la redenzione. In questo ciclo speriamo di aver capito meglio cos'è la grandezza del Mashiach, che è lo scopo della nostra creazione, della nostra esistenza come Israele, della creazione del mondo. Questa luce infinita, che questa era d'oro che noi aspettiamo, dove non ci sarà più invidia, gelosia, guerre. Non dobbiamo aver paura di Mashiach, come molti hanno paura. Mashiach, abbiamo paura che forse perderemo la nostra casa, il nostro lavoro, i nostri soldi. Siamo attaccati alla materia. Svegliamoci, apriamo gli occhi e ricordiamoci cos'è lo scopo per la quale siamo stati creati, di portare la redenzione del mondo, portare questa luce infinita nel mondo, quella luce che è nata in quella grotta, dove l'uomo non capiva niente, dove Lot non sapeva cosa sta facendo. Meno noi ragioniamo, facciamo calcoli, meno noi mischiamo la nostra consapevolezza prima arriverà la Mashiach. Noi dobbiamo agire e fare, ma senza troppo. Perché, come mai, quando la luce infinita di Hashem non ha bisogno di perché. Arriverà nella sua totalità, ma solo grazie a noi, quando noi avremo finito di preparare questo mondo. Ognuno di noi deve cercare di fare una mossa in più, una mitzvah in più, mettere tefillin, mettere mezuzah, mangiare kasher, per preparare il mondo per la futura redenzione che speriamo di vedere presto nei nostri giorni. Amen.